Oltre le barriere. Storie ordinarie per chi le vive e straordinarie per chi le ascolta. Una trasmissione ideata e condotta da Andrea Ferrero e Andrea Mameli in onda su Radio X per Cagliari Social Radio.
Bentornati a Oltre le barriere, la trasmissione di Radio X ideata e condotta da Andrea Ferrero e Andrea Mameli sui temi della disabilità. E poi Andrea?
Beh, è una trasmissione che racconta la disabilità e dintorni attraverso le storie e i racconti appunto dei protagonisti. Ecco, questo è importante.
Sì, sono storie che insegnano molto, che colpiscono, che toccano. Possono sembrare banali a chi le racconta, ma noi agli altri no.
Ecco, sì, no. Appunto, sono banali per chi le racconta alle volte, però sono straordinarie per chi le ascolta. E questo è importante, questo è il potere del racconto.
Molto significative, toccanti, ma anche utili, perché a volte ci hanno raccontato gli ascoltatori di aver imparato qualcosa, di aver avuto dei consigli utili, come quelli che daremo anche questo pomeriggio col nostro ospite.
Sì, è venuto qui in studio a trovarci Simone Veronese, ex grande giocatore del Cagliari.
Ciao.
Ciao.
Ciao ragazzi.
Ciao. Senti, quello che volevo chiederti per iniziare era questo. Tu hai un figlio con autismo. Ecco,
sì.
Come si racconta, come si vede l'autismo attraverso gli occhi di un genitore?
Allora, specifichiamo prima il fatto che l'autismo per qualsiasi essere umano non si vede, perché l'autismo non è un problema come può essere la sindrome di Down, che è visiva. Si nota solo ed esclusivamente in forma grave, si può notare, ma soprattutto si nota una volta che si parla con il ragazzo, uomo o donna che sia. E come ci si raffronta da genitore, ci vuole un po' di allenamento come nel calcio per capire determinati movimenti nel calcio, per capire determinate caratteristiche del bambino che fa parte della tua vita.
Ho capito. Quanti anni ha tuo figlio?
Riccardo ha 11 anni, va per i 12, li compierà il 5 aprile.
E ti faccio questa domanda. Quando arriva un bambino in una famiglia, cioè sono grandi aspettative, grandi gioia, poi ti rendi conto con tua moglie che magari il bambino ha qualcosa che non va, e credo che siano dei momenti molto delicati, però poi si recupera, ecco, si arriva a un certo punto e insomma si trova anche un perché a tutto questo. Ecco, anche voi avete avuto questo percorso?
Assolutamente sì, perché all'inizio ti destabilizza. Cioè, tu vai da... noi abbiamo anche una figlia, specifico io ho anche una figlia più grande che ha 16 anni. Io, sinceramente, lo dico il senno di poi, non me ne ero proprio accorto che Riccardo aveva dei problemi di carattere dovuti ai suoi comportamenti. Comportamenti problema vengono chiamati. Invece mia moglie, comunque la donna è sempre un po' più avanti, essendo sempre la mamma, aveva capito, e quindi abbiamo notato che c'erano dei problemi, l'abbiamo portato da Maciotta, dove ci hanno fatto, dopo un po' di mesi, l'hanno tenuto sotto controllo, dopodiché ci hanno detto che soffriva del disturbo pervasivo del comportamento, non altrimenti specificato, sia autismo. E lì è cambiato un po' tutto, è cambiata la vita, soprattutto i primi anni, che sono la cosa più difficile, perché devi incamerare il problema, farlo tuo e poi cercare di trovare le soluzioni per quel problema, che non sono semplici. Per quello che riguarda la seconda parte della tua domanda, ti posso dire che a un certo punto, quando tu trovi un equilibrio, almeno per quello che mi riguarda, forse vado anche contro molte persone, però ringrazio chiunque esso sia. Io, se non essendo credente, non posso dire qualsiasi nome, però sono molto contento di avere un figlio così, anche autistico.
Secondo te i genitori potranno mai accettare la disabilità del proprio figlio?
Dipende, ce ne sono molti che l'hanno accettato, soprattutto al giorno d'oggi. Forse prima era più difficile, grazie purtroppo all'ignoranza, il che ignorare, non conoscere. Adesso è molto più semplice grazie alla televisione, ai mezzi di comunicazione, internet. Siamo andati molto avanti e ci sono due tipologie di genitori: quelli che non vogliono vedere, che hanno i paraocchi, e vanno avanti. Ho visto delle cose allucinanti, esempio una ragazza di 19 anni, i quali genitori hanno detto che secondo loro la figlia a 19 anni era timida, per quello aveva dei problemi, e invece la maggior parte che ha aperto gli occhi.
E alla luce della tua esperienza, quali suggerimenti si possono dare a dei genitori che hanno qualche sospetto, qualche idea?
Allora, in poche parole è questo: se tu vedi che tuo figlio o tua figlia a 2 anni non relaziona con gli altri, non riesce a parlare, ha dei comportamenti problema che possono essere il non relazionare con gli altri bambini, il primo campanello d'allarme potrebbe essere questo. Quindi non conta niente. Il problema al giorno d'oggi è il problema anche dei pediatri. Molti pediatri non fanno i corsi d'aggiornamento. Rimangono tali uguali a quando hanno preso la laurea 20-30 anni fa. I corsi d'aggiornamento sono fondamentali, perché cambia. Se prima c'era la lebbra 100 anni fa, adesso c'è l'autismo, ci sono altri problemi. E quindi è importante fare una visita dal pediatra o grazie soprattutto a quello che abbiamo in Sardegna, perché non tutti sanno che il centro autistico del Brozzo di Cagliari è uno dei migliori centri autistici d'Italia, nonché convenzionato con il miglior centro autistico al mondo di Miami in Florida. Quindi è questo quello che fare, vedere a 2 anni, 2 anni e mezzo se il bambino non relaziona con gli altri bambini, non costa nulla. Si va dal pediatra, si chiede un intervento, si vede se realmente il bambino ha dei problemi.
Quando arriva una disabilità in famiglia, scombussola anche gli equilibri tra i genitori?
Assolutamente sì. Se due genitori parlano è normale che vengono scombussolati. Se poi ti senti dire sempre la classica fiaba, io e mia moglie dopo 50 anni di matrimonio non abbiamo mai litigato, mi dispiace, io non ci credo. Quindi è normale che una famiglia normale tra uomo e donna, proprio perché sono uomini e donne, possono avere qualche volta qualche contrasto, soprattutto quando c'è un problema del genere, disequilibrio per forza viene.
Invece rispetto alla sfera esterna, alla famiglia, quali sono i pregiudizi e le ignoranze che ti danno più fastidio?
Allora, per una persona come me, che ha un carattere abbastanza particolare, ho dovuto allenarmi nel non impazzire per quello che sentivo. Però devo essere sincero, soprattutto dove io vivo, e io di questo ne vado, non voglio fare anche un po' di pubblicità, dove vivo io a Elmas, abbiamo la fortuna di avere un istituto comprensivo che associa sia elementari che medie, dove c'è una dirigente scolastica che è veramente, veramente, veramente brava. E quindi sinceramente per quello che riguarda mio figlio problemi fino adesso non ne ho avuti. Mi preoccupa di più le medie, ma soprattutto le superiori, quando finirà anche il sostegno, perché purtroppo, e qua mi fermo, si aprono altri problemi riguardanti, e tu Andrea forse mi capirai, riguardanti i finanziamenti del governo di destra o di sinistra, ma ne può fregare di meno.
Sì, alle volte appunto, insomma, ci fanno sempre di mezzo le persone che sono più deboli, ecco, che invece avrebbero bisogno di più sostegno.
E una delle preoccupazioni dei genitori con dei figli con disabilità di qualsiasi genere, anche il pensare al dopo, cioè quando i genitori saranno molto grandi, anziani, e quando non ci saranno più, cosa sarà?
Ecco, Andrea, questo... Stefano, giusto?
Andrea,
ho sbagliato io, scusami. Hai colto al balzo, cioè il problema è quello. Il mio problema non è da adesso fin quando io ci sarò, il mio problema è quando diventerò grande e mio figlio, fidatevi, essendo io molto alto, mio figlio diventerà più alto di me. Il problema è quando io non ci sarò più. Il mio problema è quello, cioè quello che ti fa, che la sera quando sei a casa pensi, è quello il mio pensiero. Cosa sarà tutto dovrà per forza essere sempre mia figlia a tenerlo d'occhio, dovrà vivere con mia figlia deve fare la sua vita. È giusto che mia figlia ha il diritto di fare la sua vita. Quindi io
credo che sia una paura condivisa da molti genitori che hanno figli con disabilità, questa.
Penso proprio di sì.
Il dopo, chi si prenderà cura di mio figlio dopo?
Assolutamente sì, il problema principale è quello.
Anche perché poi, insomma, è anche triste che questi bambini finiscano in collegi o in strutture. Devono sempre, secondo me, la disabilità deve essere sempre vissuta nel contesto, cioè nella società, cioè perché la disabilità esiste nel momento in cui la società la fa esistere. Quindi educando la società a gestire questi ragazzi, ad accogliere questi ragazzi, sicuramente ci sarà meno disabilità, secondo me.
Sono d'accordo.
Ci fermiamo qua per una breve pausa musicale, riprenderemo dopo con Oltre le barriere
e con Simone Veronese.
Traveling again, I know exactly how it's gonna end. The routine daydream starts to suck it off. I'm holding up the queue because my ticket won't go through. I know it should be simple, but it's not. So don't take my photograph, 'cause I don't wanna know how it looks to feel like this as cars and people pass. It feels like standing still, but I know I'm just moving uncomfortably slow. Yeah, slow. Something's gotta change. I know I'm lucky in a lot of ways. So why do I want more than what I have? Brace myself to hear the lies. I wonder if they know that I don't get the jokes, but I just need to laugh. So don't take my photograph, 'cause I don't wanna know how it looks to feel like this as cars and people pass. It feels like standing still, but I know I'm just moving uncomfortably slow. There's infinite detail when you break it down. It all becomes simple how.
Eccoci di nuovo Oltre le barriere, Radio X con Andrea Mameli e Andrea Ferrara, il nostro ospite
Simone Veronese, sempre lui. Senti, faccio una domanda: quanto è importante affrontare la disabilità, nel tuo caso dell'autismo, creando rete? Cioè con altri genitori, con altre persone che hanno lo tuo stesso problema, perché io credo che sia fondamentale, la condivisione è un valore, ecco, tu cosa ne pensi?
Beh, assolutamente sì, tutto nasce, all'inizio ti trovi spaesato, parlo dei primi anni di Riccardo, quindi fai conto che noi l'abbiamo saputo, la diagnosi è stata fatta quando lui aveva precisamente quasi 2 anni e mezzo e quindi ci siamo subito rivolti al Brozzo, perché ci hanno detto di rivolgerci al Brozzo, e lì abbiamo conosciuto altre persone, ci sono diverse associazioni, vi faccio 2 nomi per quello che riguarda Cagliari: Diversamente Onlus e Peter Pan, che sono le 2 associazioni meglio che hanno già comunque degli strumenti efficaci, soprattutto Peter Pan, che sta cercando di fare una cosa molto carina nella zona di Sesto, quindi delle case che serviranno per laboratori per il lavoro di questi ragazzi, e Diversamente Onlus, che non so se stia facendo la stessa cosa, ma bene o male sta tirando su fondi per poter...
Quindi comunque c'è grande attenzione intorno...
Il discorso è questo, l'autismo... Allora, pensiamo a come è stato... È una malattia, tra virgolette, un disturbo recente, cioè... Prima sicuramente ognuno di noi ha avuto in classe qualche ragazzo che noi chiamavamo strano, ma sicuramente poteva essere autistico, dislessico, quello, o aveva un disturbo, un semplice disturbo del comportamento. Facciamo conto che abbiamo iniziato a imparare dell'autismo negli anni 90 con il film Rain Man, cioè ci rendiamo conto, esatto, Dustin Hoffman e Tom Cruise.
Esatto, prima abbiamo parlato anche degli aspetti più negativi, dei pregiudizi, dell'ignoranza, quindi tra gli aspetti positivi invece immagino che tu voglia parlare proprio di questi, cioè della capacità delle persone che affrontano la disabilità, poi di parlarne, di fare rete, di raccontare, di attivarsi.
Assolutamente sì, è quello che sta succedendo negli ultimi anni, parliamo anche in campo nazionale, ovviamente non si parla solo della regione Sardegna, se vediamo anche grazie a persone note, come possono essere, come parlavamo anche prima, il professor Nicoletti che parla su Radio 24 e anche un'altra persona importante nel nord Italia, hanno iniziato a capire e stanno facendo sì che si conosca il vero problema dell'autismo.
Sì, poi Nicoletti parla proprio del figlio e quindi si ha una, come si può dire, un tempo ci si vergognava del figlio disabile. Ah. Si vergognava, allora veniva rinchiuso. Invece adesso ci sono genitori che parlano del proprio figlio, dei propri problemi, scrivono libri. Noi addirittura è un altro campo, però comunque abbiamo sentito nella scorsa stagione di Oltre le Barriere la dottoressa Capone che ci ha parlato del libro sul figlio. Ecco, quindi insomma è un po' passata quell'atteggiamento dei genitori di rinchiudere i figli, di nasconderli, di avere vergogna, di sentirsi in colpa e quindi insomma nascondere tutto.
Ormai viviamo in una società emancipata, cioè quindi è normale, grazie anche ai mezzi di comunicazione. Io vi faccio un esempio, mio figlio viene a lavorare con me. Mio figlio viene a lavorare con me, quando non va a scuola ci sono le vacanze che possono essere estive, lo porto dai miei clienti. Lo porto per il semplice fatto che è un allenamento per far sì che lui relazioni con la maggior parte delle persone. Quindi come faccio io lo fanno anche molti. Purtroppo non dico che non esista ancora una certa parte, penso minima, di genitori che si vergogna ancora. Ma penso che piano piano scompariranno anche queste persone.
Sì, speriamo. Anche poi c'è, diciamo che c'è anche dal lato della stampa, molto disinformazione, danno spesso delle informazioni sbagliate fanno peggio.
Non sempre, anche lì c'è maggiore attenzione.
Diciamo che sono un po' cambiate le cose, sì. Se vediamo un attimo, se voi entrate nei social, soprattutto i social ormai la fanno da padrone, no? Quindi se entriamo nei social e clicchi la parola autismo, come io faccio spesso, ormai ti escono tantissime informazioni, ci sono molte persone che ne sanno. Vedo l'avvicinamento sociale di molte persone nei confronti di mio figlio adesso in confronto a 7 anni fa.
Sì. Lampante.
Perché c'è più sensibilizzazione, se ne parla in un certo modo.
Assolutamente.
E quindi questo è importante. Andrea, c'è qualche altra domanda?
Sì, hai tu in serbo sicuramente qualche domanda anche sul nostro ospite, sulla sua vita precedente a Cagliari. Lui ci ha detto che la sua vita è cambiata da quando ha avuto questo figlio, ma è cambiata anche perché prima aveva fatto qualcos'altro che sicuramente ci stuzzica.
Beh, questo sì, ci stuzzica molto. Facciamo concorrenza anche alla trasmissione sportiva di Radio X, Doppio Misto, e ti facciamo qualche domanda sul Cagliari, sulla tua esperienza nel Cagliari.
Va bene.
Sei arrivato giovanissimo.
Sì, appena preso il diploma mi hanno messo sull'aereo e mi hanno spedito a Cagliari.
Ho capito. Siccome sono passati, cioè, tutto in prescrizione, è successo qualcosa di simpatico che ci vuoi raccontare, insomma, nei tuoi anni cagliaritani?
Posso solo raccontare un aneddoto.
Hai avuto come allenatore Mazzone, Giorgi, Tabaret, insomma.
Sì, no, diciamo, allora io voglio però raccontare l'aneddoto di quando sono arrivato io a Cagliari il primo giorno. Un caldo infernale, non ero abituato a Milano. Quando sono sceso da lì, questo lo racconto sempre alle persone che mi fanno la domanda, come ti sei trovato a Cagliari? Io a Cagliari mi sono trovato da Dio, tant'è vero che se no non mi sarei rimasto qua, non mi sarei sposato. Però i primi 7 mesi sono stati orrendi, per il semplice fatto che io da buon milanese ero abituato a mangiare alle 7:30, qua alle 9:30 devo andare ancora da mangiare. Una volta mi fanno, dovevamo fare uno spuntino con la squadra, pensavo che mi dessero la classica fetta di pan carré con la Nutella, mi hanno dato un maialetto e un agnello, non ce la facevo più. Il caldo pauroso che c'era nel mese di agosto, perché il mese di agosto è di 22 anni fa, non è il mese di agosto di adesso, io mi ricordo un caldo terrificante. E poi, vabbè, aneddoti sotto profilo calcistico, ho avuto la fortuna di vedere giocare persone come Francescoli, Valdés, Olivera, Muzzi, Matteoli, Allegri. Wow. E ho visto anche vedere dalla panchina, per l'amor del cielo, anche vedere giocare Van Basten, Gullit, Rijkaard, Maradona.
Chi è stato il più difficile da marcare?
Allora, quello che mi ha veramente menato è stato Casiraghi. aveva una forza, era il calcio di una volta, tu le davi e gli attaccanti te le davano, ci si dava la mano, ci si prendeva anche a cazzotti, le ammunizioni erano molto meno, non ti buttavano quasi mai fuori.
C'era anche meno televisione.
Bravissimo, c'era meno televisione, quindi era un po' più stile calcio vero, diciamo.
Genuino.
Sì, diciamo di sì, era genuino.
E quale giocatore, quale compagno ti ha fatto vedere le cose più straordinarie con i piedi?
Allora, io ho visto, allora, il giocatore che mi ha fatto più impazzire in assoluto può essere solo uno, però l'ho visto da raccattapalle, quindi parliamo che ero veramente piccolo, è Diego Armando Maradona. Quello visto da Enzo Francescoli, da Oliveira, da Valdés, anche da Matheus, venendo io dall'Inter. Sono quelli bene o male i giocatori che mi hanno più affascinato, però a me piacevano giocatori come Claudio Gentile, ci siamo capiti. Poi Paolo Maldini dopo, perché era il giocatore, stato per me il difensore più forte al mondo in assoluto. Però io ero più, mi piacevano più quei tipi di giocatori lì, difensore che faceva il difensore, non che faceva l'impostatore del gioco.
Sei arrivato giovanissimo, sì. E sei entrato in uno spogliatoio con gente come Francescoli, Matteoli, con questi grandi. Ecco, sei stato accolto? Cioè, com'erano nei rapporti con dei giovani che venivano come te dalla primavera dell'Inter, per esempio?
Assolutamente bene, sono stato accolto benissimo. Il discorso era diverso, era la mentalità che stava cambiando. Gli allenatori prima facevano giocare i giocatori più esperti, difficilmente facevano giocare. O eri un fenomeno come Totti Del Piero, e quindi avevi, ricordiamoci, apro e chiudo parentesi, che per far giocare Del Piero hanno dovuto far fuori uno come Roberto Baggio. Quindi, qua apro e chiudo parentesi. Però era diverso, se l'anziano, l'esperto stava male ma poteva giocare, giocava l'anziano, l'esperto.
Io ho un'ultima domanda, perché sì, stiamo terminando il tempo a nostra disposizione, ed è questa, ed è molto emotiva per me, per Andrea, sicuramente per noi cagliaritani. Cosa pensi del nostro mito Gigi Riva, che tu hai vissuto molto indirettamente? Come lo percepisci vivendo a Cagliari?
Cosa dire di una persona che ha rinunciato a una marea di soldi per rimanere nell'isola e nella tranquillità di una città come Cagliari? Cosa dire? Non ci bisogna dire niente, è rimasta la stessa persona che tu vedi passeggiare per le vie di Cagliari, quindi c'è poco da dire. Onore e rispetto.
Ok, grazie Simone. Prego. È stato gentilissimo.
Grazie.
Prego.
Chiudiamo qui la puntata odierna di Oltre le Barriere, sempre Radio X, sempre con Andrea Ferrero e Andrea Mameli.
Ricordiamo che esiste una mail alla quale potete scrivere, oltre le barriere @radiox.it, e c'è tutte le trasmissioni delle scorse stagioni, le potete trovare sempre sul sito di Radio X in podcast. Salutiamo tutti.
Grazie, alla prossima.
Ok.
Ciao.
Ciao, ciao, ciao.
Questa puntata si chiude qui. Oltre le barriere è una trasmissione ideata e condotta da Andrea Ferrero e Andrea Mameli per Radio X Cagliari Social Radio. Per suggerimenti e proposte scriveteci a oltrelebarriere@radiox.it. I podcast li trovate nel sito www.radiox.it.